Babilonia, magnifiche promiscuità sonore ed anagrafiche, con Sergio Corzani e Valerio Albertoni.
Vabbè, allora...
Questo è, ha invertito nome e cognome, i nostri nomi.
Promiscuità anagrafiche, si inventa queste cose. Secondo me sta tutta la settimana a pensare poi a queste trovate.
E sforna questi capolavori,
Diciamo così. Buongiorno,
buongiorno, Valerio. Sergio, il risultato è che non abbiamo mai una sigla normale, indisciplinata, eversiva.
Speriamo che i nostri ascoltatori abbiano comprensione di questo, perlomeno quelli fedeli che ormai hanno imparato a conoscere anche Elena, purtroppo.
Quello che pareggia un po' il dispiacere di sentire Elena è che abbiamo un ospite veramente che sono un grande contento piacere, sia con noi. Paolo Tofani, ben trovato.
Buongiorno.
Grazie a voi, sono qua.
Un capofila, ti hanno mai dato del capofila?
Ma guarda, mi hanno dato di tutto.
Detto pezzo di storia, è già qualcosa.
Ormai non c'è più religione.
Infatti, vabbè, insomma, grandissimo chitarrista, ma non solo, perché poi le sue chitarre erano sempre piene di sorprese da molti punti di vista, non solo dal punto di vista timbrico. Poi parleremo anche della sua ricerca. So che gli stai guardando la maglietta.
Sì, con scritto Area, per fortuna, no, perché mi ricorda altri personaggi molto più loschi che girano con le felpe, con scritto, ma non, naturalmente non li citiamo, ma invece mi piace sottolineare il suo attaccamento a quella che è stata una stagione importante per noi come ascoltatori e immagino...
Anche per me, l'Area è ovviamente un'esperienza che non si può dimenticare. E quello che mi piace di ricordare degli Area è la ragione per cui io me ne sono andato dagli Area, perché quella è stata un'altra mossa della mia vita abbastanza radicale che ha inizializzato un altro aspetto della mia vita, molto importante.
Tu peraltro eri arrivato portando un retaggio di esperienze inglesi, no? Che è stato importante, credo, per proprio perfezionare il progetto e il suono.
Sì, io quando abitavo a Londra avevo conosciuto quel Peter Zanoviev, che era il responsabile della EMS, questa ditta inglese che facevano esperimenti con delle macchine elettroniche. Siccome mi sono accorto che vivevano vicino a dove abitavo io, allora mi sono intrufolato e ho cominciato a collaborare con loro, e quando me ne sono andato, perché poi c'è stato l'arrivo della PFM, Franco Mammone mi ha chiesto che c'era questo gruppo in Italia che aveva bisogno del chitarrista, gli avevano detto se potevo diventare il loro chitarrista. Mi hanno dato questi due synth HPS e poi questo pitch to voltage converter, che è stato quello che ha caratterizzato, se vuoi, anche molto il suono.
Il suono, sì. Tra l'altro abbiamo già capito, sia nel modo in cui ci parla Paolo Tofani e le cose di cui parla, che lui incarna una doppia predisposizione, in parte da uomo, come dire, proprio 2.0, e allo stesso tempo con la radice atavica, una spiritualità che si porta dietro, di cui parleremo, eccetera. Il mix tra queste due cose, di una modernità assoluta, e lo era già negli anni 70 in realtà, perché gli arnesi di cui parlavi, che adesso sembrano preistoria a livello di possibilità tecnologiche, però all'epoca invece erano assolutamente all'avanguardia.
Mi ricordo che quando sono arrivato eravamo a Zingonia, in un posto terrificante, e tutte le sere nessuno dava il letto, erano tutti intorno a me a sentire questi strani suoni che venivano generati da questo due sinti HPS.
Io ricordo, ho letto Storie elettriche di Patrizio Fariselli, che è una specie di biografia che racconta invece, a proposito dell'era un pochino mitologica, anche degli inizi degli Area, le avventure del pulmino, del furgone, e racconta a un certo punto, dando un'immagine molto poetica a Patrizio, che dice che questo furgone era così scalcagnato e messo male che a un certo punto, in una salita in Appennino, vennero superati da una farfalla.
Che bello, sì, molto poetica,
è
come
molto poetica, rende l'idea che
si andava pianino, diciamo così.
Era un altro momento storico, con altre
bene
coscienze.
Noi ora siamo al Canto di Babele.
E che cos'è?
Canto di Babele, che di solito ci permette tra l'altro di perlustrare il globo, perché sì, andiamo alla ricerca di canzoni cantate in idiomi che non siano l'italiano, l'inglese e dintorni, e quindi abbiamo ascoltato dal mongolo, dall'indi, abbiamo ascoltato dialetti dei nativi americani, naturalmente molti linguaggi e idiomi africani. In questo caso però andiamo in Sicilia,
e infatti è detto di solito, per dire che oggi
non lo facciamo,
sì, perché l'italiano è un dialetto, il siculo è una lingua.
Il siculo è una lingua, giusto, che ha un, diciamo, un retaggio che si collega spesso anche ai riti della spiritualità, in questo caso ai canti della Settimana Santa, che sono uno spettacolo in molte parti d'Italia, perché hanno proprio un filo diretto anche con una sorta di trasformazione in performance del rito, e naturalmente anche con diciamo i tributi che gli adepti, in questo caso cattolici, fanno alle loro ritualità. Carlo Muratori è un cantautore siciliano molto legato alla propria tradizione, che ha reinterpretato appunto uno di questi canti della Settimana Santa. Già è Cunnannatu, si riferisce proprio alla storia di Gesù Cristo sulla croce.
Non so voi, ma a me questo ascolto ha infuso un senso di finitezza, in qualche modo.
Sì, sembrava abbastanza evidente in questo caso, dal punto di vista della melodia, della struttura, insomma, la matrice bandistica.
Sì, certo.
Perché se lo pensava interpretato da una banda di quelle anche proprio di paese che fanno spesso la colonna sonora.
Poi c'era la marcia funebre sullo sfondo, diciamo.
Molto,
era un po'
molto
questo.
Bello, interessante, inutile però che fai così il tranquillo. In realtà adesso stiamo per mettere un po' in difficoltà il nostro ospite.
Sì, diciamo così, ma non è vero.
Relativamente.
Poi.
Salto nel buio.
Beh, in difficoltà, no, non è quella la nostra intenzione.
Anzi, è un piccolo regalo che gli facciamo.
Sì.
Solo che non gli spieghiamo prima di cosa si tratta.
Esatto.
Non è un quiz, caro Paolo Tofani, è appunto un regalo sonoro che ti facciamo, e vogliamo alla fine che ci dici che effetto ti ha fatto l'ascolto di questo pezzo.
Thank you.
E prosegue ancora a lungo questo brano, ma per questioni di ritmo della nostra trasmissione ci rivolgiamo a questo punto a Paolo Tofani per così per capire.
Mi sembra interessante, cioè un brano che contiene tante cose, no? E che quindi per un ricercatore come me è stato molto piacevole ascoltarlo.
Così come tante cose c'erano in tutti i brani degli Area, no? Questo continuo spiazzare l'ascoltatore che così si immagina qualcosa e subito dopo viene smentito, no? All'ascolto.
Sì, tra l'altro appunto dobbiamo anche cominciare ad esplorare, ad attraversare gli altri colpi di scena della...
Ma non sei curioso di sapere di cosa si
giusto,
trattava?
Giusto, che cavolo era? Diciamo, scusa, hai ragione. No, perché io ce l'ho qua sulla scaletta, lo davo per scontato.
Certo, il chitarrista...
Era Sergio, per favore, dimmelo.
David Fiuschinski, un chitarrista attivo in diversi ambiti, anche vagamente fusion, ma non solo. Si distingue lui per la ricerca anche sui suoni della chitarra e per la ricerca anche melodica, nel senso che va sui quarti di tono, spesso sotto i semitoni, andando a cercare altre modalità espressive. E in questo senso forse si avvicina in qualche modo anche alla ricerca di Paolo Tofani. In questo brano, che non a caso si intitola Micro Emperor, vi era anche, ma molto nascosto, un frammento tratto dal quinto concerto per pianoforte di Beethoven, appunto l'imperatore, e con lui Ken Wood Dennard, se ci interessa, alla batteria.
Bene, adesso ho preso appunti.
Sì, scrivitelo, mi raccomando.
No, dicevo che ad esempio nel 75 Paolo Tofani ha inaugurato la prima esperienza proprio solista con Electric Frankenstein, che è un disco tra l'altro che io ho in copia originale vinilica, e ho visto che è uno di quelli che costano di più dal punto di vista proprio del mercato.
Cioè vuoi venderlo?
No, ce l'ho lì, è incorniciato, nessuno me lo piglia, però insomma fa piacere anche che molti dischi della Cramps insomma continuano a essere rincorsi dagli adepti del vinile. E allo stesso tempo anche lì c'erano delle tattiche che forse hai
conosciuto. Guarda, Electric Frankenstein è proprio stato un lavoro che io ho fatto nel 70 a Londra, quando vivevo a Londra.
Quindi non 75.
È uscito poi dopo.
È uscito più tardi.
E quello è stato il periodo che mi stavo divertendo molto. Ed è, se fossi rimasto in Inghilterra invece di correre all'appello degli Area, forse avrei potuto fare una carriera diversa. Però non voglio dire questo che ho dei rimpianti, perché l'esperienza Area è senza dubbio è stata ed è importante. Ma mi ricordo che con Matt Windu delle volte mi portava in giro e mi diceva: vieni, c'è un altro che fa le cose da solo, ed era Mike Oldfield, che siamo andati ad ascoltarlo mentre stava preparando Tubular Bell. Poi mi ha fatto conoscere, ho fatto dei provini con i Roxy Music, cioè ho girato un po' in quel periodo, era molto divertente. Un giorno io stavo suonando al Westminster Pub da solo, e è venuto Keith Emerson e mi ha detto: tu sei italiano, ci vuoi venire con me a Palermo, no?
Ma come?
E allora dico: beh, hai bisogno di qualcosa? Dice: no, ma volevo portarti con me, così ci puoi aiutare. Poi, e mi ricordo, ho fatto questo viaggio con Keith giocando a scacchi tutto il volo. Guarda. Quindi ero impegnato in qualcosa che mi dava soddisfazione, ma c'era qualcosa che mi mancava, cioè la condivisione, l'idea di lavorare insieme a qualcun altro, e questa è stata forse la molla. Quindi c'era un po' di solitudine creativa, se vuoi.
Sì.
E la molla che poi, quando Mamone mi ha detto: guarda, vieni, ho detto: va bene, vengo a vedere chi sono. Poi, quando sono arrivato a Milano, ho riconosciuto Demetrio, con la quale avevamo fatto un paio di cantagiri insieme, lui con i Ribelli e io con i Califfi. Gli altri non li conoscevo, però ho capito, sentendo, che c'era del materiale interessante. Quindi per un periodo ho fatto la spola, no? Su e giù, tutti i weekend tornavo a casa, mia moglie andava all'università. Poi dopo, quando lei si è laureata, è cominciata, nel vero senso della parola, l'avventura degli Area.
Bene, noi adesso ci immergiamo nella musica e nelle cose, certo, nei regali che ci ha portato Paolo Tofani. Noi abbiamo fatto il regalo a lui, e il primo regalo che fai tu a noi da dove arriva? Intanto c'è di mezzo un arnese che hai modificato e perfezionato negli anni.
La tricantavina, tu parli di questo. Questo
è
uno strumento.
È uno strumento
che praticamente raccoglie un po' i miei desideri di poter utilizzare uno strumento solo invece di avere 4, 5, 6 chitarre o strumenti diversi. Quindi a livello acustico ha delle sonorità molto affascinanti che mi portano verso la direzione dei raga, però c'è tutta la parte elettronica che ovviamente soddisfa anche la mia parte di ricercatore dal punto di vista dell'elettronica. Quindi la Tricantavina, e questo è un lavoro che io ho fatto molto tempo fa, ero a Delhi e stavo creando un museo interattivo all'interno di una struttura del nostro movimento, il Movimento Hare Krishna. Dovevo arredare 30 stanze, il soggetto era la filosofia vedica, e quindi ho trovato il modo di utilizzare animatronic, utilizzare video, suono, luce,
sonorizzare
programmatore, ho programmato i computer, sono andato a Los Angeles a imparare a fare questo programma particolare. Durante la notte, cioè la mattina verso le una, così, questo lavoro era molto intenso, avevo bisogno di rilassarmi, allora durante la mattina mi svegliavo verso le una e per rilassarmi con la mia tricanta direttamente dentro il Mac ho registrato diversi brani che erano un'analisi sul suono. Volevo capire esattamente il significato del suono delle note che corrispondevano a certi stati d'animo come sono descritti nelle scritture nella relazione d'amore tra Radha e Krishna. È una roba molto affascinante. Ma,
questa tricanta nasce anche dall'incontro con un liutaio?
Cioè sì, alla fine di tutto questo giro di prove, di campioni fatti in India, poi in America, finalmente un giorno sono arrivati a Cagnolo d'Isola, al tempio dove abitavo in quel periodo, due ragazzotti di Cremona che dice: se andiamo a vedere, forse dovrebbe essere lì questa vecchia cariatide che suonava con gli Area. Sono venuti e abbiamo avuto un bellissimo incontro. Poi quando gli ho chiesto cosa facevano, metto che erano liutai, allora io ti fermi tutti, ho tirato fuori il progetto, loro sono rimasti affascinati e in sei mesi, poco meno di sei mesi, Michele Benincaso e Bob van der Kover, due grandi liutai che abitano ancora a Cremona, mi hanno costruito la Tricantavina.
Sì, quello che diciamo sta andando sotto traccia e che non abbiamo esplicitato, ma ovviamente siamo già entrati nel discorso, è che parecchi anni fa Paolo Tofani ha anche insomma avuto una svolta spirituale vera e propria che ha insomma caratterizzato anche la sua vita, è diventato monaco Hare Krishna ed è la prima volta che abbiamo un monaco tra l'altro in trasmissione, per cui
sì, occhio,
attenzione,
niente parolacce,
ma non è solo quello,
quindi c'è questo lavoro che è stato stimolato da un incontro con un maestro che recitando alcune cose ha stimolato la mia fantasia e immaginazione sonora, e sentirai in questo brano che ho scelto, che è un brano che si sviluppa in tre movimenti, ma non credo che ci sia tempo, in cui si sente proprio solo e soltanto la tricantavina, non ci sono registrazioni, sovraincisioni, sono tutte in diretta. Thank you.
Vortice, è difficile uscire, sì. Perché questo è un ascolto...
Poi sì, il concetto di vortice, di approfondimento della singola nota, del singolo accordo, è proprio parte integrante anche di molta musica indiana.
Poi queste note basse...
vortice è profondissimo.
Sì, sì, queste note basse,
l'idea era quella di esplorare il sentimento dei raga, però senza seguire le logiche dei raga, no? Perché sono molto strette, sì. E se vuoi sotto certi aspetti limitano un po' la propria creatività personale. Tutto quello che senti e quello che ho fatto da solo è tutto improvvisato, no? Non c'è una progettualità dietro, la progettualità nel senso non c'è niente di scritto, poi dentro di me,
certo,
ovviamente esiste una progettualità.
Sì. Beh, io propongo una delle prossime puntate di Babilonia, proprio facciamo un'ora di questo.
Ma
basta,
io guardo,
senza,
ma
proprio
molto
uno speciale,
volentieri,
così
molto
lo facciamo.
Però lo puoi fare anche a casa tua, sì, ogni notte.
Ma lo farò stasera
proprio. Ti farebbe anche bene, perché ti farebbe diventare una persona migliore.
Beh, è elevante in effetti questa musica.
Sì, ma anch'io lo farò, perché...
Vabbè, naturalmente abbiamo molta altra musica da ascoltare.
Carne al fuoco.
Ensemble Kuiken per questa pagina di Franz Joseph Haydn dal trio numero 2 in sol maggiore, era il secondo movimento dai tri londinesi, questo era un allegro.
Ghost Tracks.
Sì, Ghost Tracks, che in realtà, per quanto ci riguarda, nonostante questo coyote
spogliato
in lontananza,
io devo dirlo, sì. Che comunque è simulato, lo diciamo agli animalisti,
esatto,
in ascolto,
sì.
Non, nessun non animale è stato maltrattato.
Non avete ucciso nessuno.
No, assolutamente.
Male, bravi.
E in realtà è la rubrica in cui esploriamo appunto le Ghost Tracks. Tu ne hai messe, ogni ti è capitato nella tua discografia di inserire delle Ghost Tracks?
Sì, sì, è successo qualche volta. Quando mi hanno chiesto di fare questo 45 giri per la Island Record, prima che diventassi un membro degli Area, si chiamava The Land of the Magic Wizard, c'era da fare un B, c'era da fare un single, sì. E quindi è venuto fuori una track di quelle Ghost, che era di conseguenza quello che ho visto sulla televisione, c'era lo sbarco sulla luna, c'era, e allora sì, ho scritto Moonwalk, che era proprio un ghost track.
In questo caso invece siamo andati a pescarne una targata EMI, in particolare ovviamente Paul McCartney. Paul McCartney solista, Chaos and Creation, The Backyard, con in realtà un brano che si intitola I've Only Got Two Hands, e Paul McCartney l'ha inserito alla fine di questo album uscito nel 1970. Ci sono molti, diciamo, molte discussioni sulla fertilità e l'ispirazione del Paul McCartney post Beatles,
sì,
sia con
Wings,
eccetera.
Noi ci passiamo sopra,
sì. E soprattutto in questo caso è perfetta per prolungare questo decalogo di Ghost Tracks che stiamo collezionando.
Thank you.
Dunque, questo è Paul McCartney, ma stavo pensando, c'è qualcuno geniale che ha tentato di fare Ghost Tracks dal vivo? Nel senso, aspettando magari che il pubblico uscisse convinto che il concerto fosse finito e poi... questo sarebbe geniale,
sì, sarebbe,
no? Non l'ha mai fatto nessuno?
Sì. Non credo, potrebbe averlo fatto Elio e le Storie Tese, come idea sta nelle loro core, però non so se l'hanno fatto, non credo. Cioè, del tipo, ancora non è finito.
Esatto, sì, a sorpresa. Così, sì. Una ghost track dal vivo, vabbè.
Tra l'altro ci stava raccontando Paolo Tofani che anche nel suo periodo londinese uno dei personaggi che gli è capitato di intercettare, in particolare in un club molto...
Lo Speakeasy,
è stato anche insomma Paul McCartney, Beatles in
Beatles,
genere.
Beatles, sì, membri dei Rolling Stones. La sera era quel locale dove tutta la banda dell'Island Record con Muff, Steve... E quindi
Steve Window,
detto così sembra un racconto fantasy,
invece è vero, tutto vero, sì. E apriva alle 2 di notte questo locale.
Sì, era solo per i musicisti, siccome era gestito da un italiano, ovviamente li faceva entrare.
Ho anche capito perché poi ha registrato dischi a 1 di notte, perché di solito prima faceva alle 2, addirittura iniziava alle 2.
Senti, io ho capito un'altra cosa, sì. Valerio, che ognuno si merita gli ascoltatori che si ritrova.
Sì, e quindi noi ci ritroviamo in questa fastidiosissima Antonella,
sì,
se non sbaglio.
Esatto, che torna anche questa settimana con una domanda per il nostro ospite.
Sentiamo.
Noi diciamo a Paolo Tofani che non sempre le domande sono opportune o insomma, no, in realtà non lo sappiamo, adesso sentiamo un po'.
Boh.
Carissimi, sono Antonella, buongiorno. Non mi dite che state ancora ad importunare un artista con la vostra Babilonia? Beh, sapete cosa vi dico io? Ho una domanda decente per l'ospite di oggi. Mi è capitato di leggere, su Donna Moderna, mi pare, che il regime nazista aveva messo al bando quella che definiva musica degenerata. Chissà, forse era davvero brutta. Comunque, esiste ancora della musica che può spaventare chi detiene il potere? Domanda colta, non ve l'aspettavate. Statemi bene e prendetevi una pausa prima o poi. Ciao!
Per una volta
effettivamente non ce
l'ha sorpreso,
non ce l'aspettavamo,
tutte le premesse, ma proprio il tono di voce che già pensi che sia una un po' frullata.
Poi legge queste cose anche importanti su Donna Moderna, solo lei,
infatti.
Perché non mi risulta
cerchiamo
che...
di Donna Moderna. No, è una rivista gossip, vabbè. Però ecco, cerchiamo di dare un senso e effettivamente allora rivolgiamo la domanda a Paolo: esiste ancora musica che può spaventare chi detiene il potere?
Io credo di sì, per esempio cantare Bella Ciao, cioè, ai politici di adesso in questa realtà interplanetaria
destabilizza
un po', quindi poi ci sono altre cose, ma in effetti la musica ha un potere importante, sarebbe interessante poter andare in profondità su questo argomento parlandovi di quello che è successo a Demetrio Stratos in raccordo al suono, no? Però non è il momento e non c'è il tempo, però è vero, la musica può essere il suono più che altro. Io sono uno di quelli che dice che il suono non ha bisogno di parole, la musica invece in realtà non è altro che capace di manifestare la nostra vanità, no? Quindi alcuni aspetti della musica possono ancora creare dei disturbi e suscitare emozioni talvolta anche pericolose.
Non a caso poi c'è anche qualcuno che per questioni così religiose di fondamentalismo cerca di proibirla, e di proibire il suonare gli strumenti e far andare gli aquiloni, diciamo così.
Cosa che è stata fatta, come ci ha ricordato Antonella, dal regime nazista. Lei faceva riferimento a quella che loro chiamavano entartete musik, ovvero appunto musica degenerata. Tra questa c'era la musica di Kurt Weill e c'era quella di Erwin Schulhoff, che ai lui visse assai poco, fu un compositore e pianista cecoslovacco, tra l'altro iniziò a studiare musica su suggerimento di Antonín Dvořák, per dire mica poco.
Mica, cioè.
Purtroppo nel 1939 decise di diventare comunista e quindi richiese la cittadinanza sovietica. Però nel 1941 poi la Cecoslovacchia fu invasa dalle truppe naziste, quindi Shulov fece domanda per trasferirsi in Unione Sovietica. In seguito poi la Germania invase anche la Russia e quindi Shulov con le sue origini ebraiche si ritrovò internato nel lager di Weissenburg in Baviera, dove morì di tisi nel 1942. Quello che ascoltiamo è un estratto, un Charleston, che dimostra la fascinazione di Shulov e di altri suoi contemporanei per la musica americana. Questo non piaceva al regime nazista. Un divertimento per oboe, clarinetto e fagotto, questo Charleston, qui con il trio Novak. Il trio Novak per questo Charleston, dal divertimento per oboe, clarinetto e fagotto di Erwin Schulhoff.
Alla faccia della degenerazione. Beh, ti devo dire che prima Paolo Tofani mi confessava che ha sempre avuto, prima poi di decidere forse di trasferirsi in altre lande, l'istinto e la voglia di provare a stare in Svizzera. Sì. In particolare nella Svizzera italiana.
Sì, solo nella Svizzera italiana.
Bravo,
sì.
Bravo, mi sembra una buona idea.
E tra l'altro non mi dispiacerebbe.
Hai trovato anche dei collaboratori per quanto riguarda le tue ricerche strumentali.
Assolutamente, questo grande costruttore che poi ho conosciuto, Mr. Schettler, che è vicino a Lugano, lui era un contrabbassista che suonava con Perigeo, con Franco De Andrea, e quindi quando sono andato lì con la tricanta, perché avevo bisogno di capire come amplificare questo strumento perché era piuttosto complesso, e lui mi ha raccontato che, essendo un contrabbassista, aveva sempre avuto dei grandi problemi per amplificare il suo contrabbasso. Allora aveva inventato una camera ecoica miniaturizzata, si presentava come un pick-up e si metteva sul ponte. Quindi ho frequentato molto lui e mi piaceva sempre andare a trovarlo.
L'arte dell'amplificazione, del resto, nasce un po' in Svizzera, lo sappiamo.
Devi sapere che praticamente Sergio Albertoni sostiene che quasi che la matrice di quasi tutte le cose sia in Svizzera, cioè sì, ma
perfino dalla cioccolata
alla pizza, tutto.
Sì,
certo. Abbiamo scoperto, diciamo, ogni tanto la sostiene.
Però
in modo
voi
un po'
claudicante. Vivete in Italia,
cioè. Io sì, lui no, lui no, sta a Lugano, sto a Roma e sì, sono romagnolo.
Però ormai sei un po' svizzero,
sì,
anche
sì,
tu, tuo malgrado.
Diciamo, adesso che so che Paolo Tofani ci si voleva trasferire, ci faccio un pensierino pure io.
Molto bella, beh, Svizzera è fantastica.
Però si vuole trasferire anche in India.
Anche in India, e adesso ci andiamo idealmente.
Ci andiamo.
Perché Way to Madras è il titolo del brano.
Vero viaggio.
Sì, questa fu proprio la cronaca di un viaggio che ho fatto proprio da Delhi con un furgone e con altri sannyasi devoti. verso Madras, che è dalla parte opposta della costa. E durante questo viaggio attraverso i deserti, il famoso deserto del Rajasthan, delle volte ci si fermava perché c'erano delle code interminabili e talvolta si scendeva, andavamo a vedere all'inizio della coda cosa c'era, c'erano solo due camionisti che parlavano.
Ah, così tranquilli.
Sì, cioè... quindi appena hanno visto, vedevano i devoti, vestiti da devoti, loro gli hanno molto rispetto per i sadhu, per le persone sante, no, si mettevano in moto e tutto ripartire. E quindi qui sentirete che ci sono dei suoni di alcune persone che stanno spingendo un autobus che si era fermato in mezzo alla strada, e a me è venuto questa idea di utilizzare alcuni di questi elementi sonori per lavorarci sopra con un 5 quarti abbastanza affascinante.
Torniamo idealmente in quel tratto di strada insieme a Paolo Tofani.
Beh, c'erano camion ma anche un aereo a un certo punto.
Sì, è passato
sopra.
E questo è un lavoro molto bello. Quest'album si chiama Future Ragas, è proprio un ritratto sonoro di diversi viaggi. Mi ricordo che quando ho fatto questo album, era nel 1994, e sono passato dal castello, da Piazza Castello a Milano, dove Fariselli aveva il suo studio dove faceva la pubblicità. Io ero stavo andando in Danimarca, stavo andando ad abitare in un tempio ai bordi di Copenaghen, e gli ho lasciato questo lavoro. E dopo ho detto: ma questo lavoro è fantastico. C'erano tutte queste cose che erano un po', anche se vuoi, reminiscenze di lavori area, di combinazioni, eppure essendo da solo cercavo di in qualche modo ottimizzare quell'esperienza, no? Ma è molto questo.
E anche il titolo Future Ragas è proprio quello che si diceva all'inizio, no? L'atavico e la modernità che
insieme
sempre contraddistinguono.
Poi io stavo pensando che Paolo Tofani in effetti è un cittadino del mondo vero, ci ha parlato di Svizzera, di Danimarca,
potrebbe essere il nostro inviato di Babilonia.
Perché no?
Appena
potrei
si
farlo,
stabilisce
cioè.
In India, ogni tanto gli facciamo una telefonata.
Ma
sarebbe
sì,
fantastico.
Assolutamente. Guarda, volentierissimo.
Dai.
Perché no?
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life.
The Voice, come mai è partito così? Sì. Paolo, ti hanno mai chiamato The Guitar?
No,
per dire.
No, ma lui era veramente
lui
The Voice.
Era The Voice. Frank Sinatra, sì, l'abbiamo riconosciuto, uno
fantastico.
Dei suoi grandi cavalli di battaglia, My Way. In realtà Polanka scrisse il testo sulle note di Comme d'habitude di Claude François, e quindi ha una storia questa canzone che poi fu incisa nel 68 appunto da Frank Sinatra e
in maniera definitiva,
sì,
praticamente.
Sì, anche se poi si sono cimentati altri grandi nomi da
Elvis Presley
ma anche Mireille Mathieu, anche Nina Hagen addirittura, e Django Bates, che in realtà è un pianista, tastierista, arrangiatore, sì, diciamo jazz ma in senso molto lato, e si è rivolto alla cantante Josephine Lindstrand per elaborare una delle sue mirabolanti versioni e quindi riletture di un classico come questo, che è sempre My Way.
I'm
Josephine Lindstrand, quindi la voce e l'arrangiamento anche sbalestrante di Django Bates, questo geniale musicista inglese che ogni tanto non a caso ospitiamo nelle scalette di Babilonia. Questo era My Way, che noi continueremo ad ascoltare dalla splendida voce di Frank Sinatra, però lo diciamo.
Ti dice niente?
E questo mi dice musica bachiana che sì, ricorda una trasmissione scientifica.
Ricorda
molto
soprattutto
famosa
la nostra rubrica della farmacia.
Sì, d'ora
sonora
in poi, sì, soprattutto. Sì, perché è giunta l'ora di
guarire con la musica.
Ah, che bello.
In questo caso noi sì, 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 abbiamo.
Secondo me con la tricanta, per esempio, si guarisce da molte cose.
Sì,
però
sì,
tu hai in mente altro.
Io ho in mente altro, sì, addirittura in realtà questa è proprio medicina alternativa e non nel senso solito, nel senso che qui è proprio una piccola devastazione di un modo di così applicare certi esami cardiologici.
Ah, addirittura.
Cioè, questa musica, la musica che vi propongo, è stata fatta un po' per far impazzire l'elettrocardiogramma, non tanto per accondiscendere. Adesso sentiamo come suona questo, che è un pezzo di Vladislav Delay.
Beh, faccio un appello a tutti i cardiologi in ascolto, non so se volete usare questo brano per guadagnare di più.
Per andare in galera.
Esatto, però sono anche usciti i risultati dei tuoi esami e
sì,
dico che devi stare attento perché c'è una piccola, una sistola,
e
una
mi
roba.
Fai sentire queste cose.
ma
così era, aspetta.
E Vladislav Delay, in realtà, ecco, lui si chiama.
Ma quindi l'effetto viene da lui? L'effetto
no,
Delay?
No. Sì, lui si chiama Sasu Ripatti, però c'ha molti
H.
E si chiama Vladislav Delay, l'uomo usi talo conoco sistol e bright people, cioè usa tanti nickname sostanzialmente, appunto.
Cosono sitaco sistol.
Sì, 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 è così. D'altronde è finlandese di origine,
sì,
e là parlano così e quindi c'hanno.
Io non lo inviterò mai
a Babilonia, che si
te lo dico, cioè se vuoi tu.
Però reinviteresti Paolo Tofani.
Assolutamente sì.
Allora,
sì,
adesso abbiamo ancora due porzioni, due piccoli regali che ci ha portato il nostro ospite. Il primo
è un esperimento. Io, a me piace molto la musica classica contemporanea, ho scritto dei pezzi per orchestra. Questo è un pezzo per pianoforte e viola che ho scritto abbastanza qualche tempo fa, e sentiamo un piccolo
frammento. Questo è interessante,
lo so,
sentiamo
che
questo
ti garzullivi.
Thank you.
Vedi che bello, se non avessimo perso tempo con De Lei prima.
Con Vladislav De Lei.
Vedi, potevamo ascoltare un po' di più. Sì, un po' sì, ma non ho capito da dove viene questo verbo.
Questo dicevi l'hai composto molto tempo fa e registrato anche molto
tempo fa. Questa anzi è la versione fatto ieri, il bounce dal computer, perché è un aspetto interessante di utilizzo anche dei suoni classici. A me piace la musica classica contemporanea, quindi mi piace. Credo che ci sia anche da parte di Greg Lake l'idea di farmi fare un disco tutto di musica classica contemporanea. Questo è suonato da me, ovviamente, ed è tutto improvvisato. Quindi, come dicevo prima, io non scrivo più niente, no? Suono. E quindi vabbè, è rimasto sul computer, questo, e quindi adesso se lo devo far suonare a qualcun altro ovviamente dovrò scriverlo.
Certo. Beh, e invece noi stiamo veramente per congedarci, è stato un viaggio meraviglioso, sì. Abbiamo ascoltato come sempre musica d'ogni tipo, dalla Sicilia naturalmente a tutte le avventure di Paolo Tofani, Haydn,
alcune
tra le molte, sì.
Sì, però chiudiamo ancora, abbiamo un'altra porzione di suono, credo che sia una bella definizione.
Questo è un lavoro che è il presente, cioè un lavoro in cui io comincio a scrivere testi. Questa è una storia estratta da, cioè un'idea che è estratta da un concetto che viene dalle scritture antiche, in cui l'anima, quando è nel corpo della madre, nel ventre della madre, prima di uscire, ha un momento di lucidità, e quindi l'anima capisce chi è, perché non è coinvolta dal ricordo della vita precedente e non è ancora nella vita del futuro. È in una posizione in cui ha coscienza di quello che è, quindi è una riflessione che l'anima fa all'interno del ventre della madre, una roba.
Poi a te capita raramente di avere momenti
nel ventre della madre?
No, di avere momenti di lucidità.
Ah, lucidità,
in quel senso.
Va bene. Però ringraziamo soprattutto Paolo Tofani, mi saluterò anche Sergio.
Grazie, siete molto gentili. Grazie.
È stato un piacere. Davvero. E noi ci troviamo la prossima settimana.
Sì, è probabile perlomeno.
Babilonia.
Che del futuro, del domani non c'è certezza, quindi però chi lo sa, noi diamo appuntamento al nostro pubblico.
Occhio all'elettrocardiogramma, Sergio.
Un saluto a tutti.
Muoversi non è facile. L'ambiente è stretto e liquido. I miei organi sensoriali non sono ancora operativi. Nell'oscurità posso vedere soltanto con gli occhi. Della memoria. È una condizione temporanea di coscienza primordiale. Che si manifesta sempre all'inizio di un nuovo viaggio. Di un nuovo viaggio. Io so di essere, perché in questa fase sono libero dal ricordo del passato e dall'identità del mio futuro. Quindi, con grande chiarezza, posso rivedere e analizzare tutte le mie esistenze e comprendere le cause delle tante vittorie e delle innumerevoli sconfitte. Vedo la mia origine, sento su di me lo sguardo protettore dell'assoluto e la leggerezza della mancanza di ansietà. Percepisco la profondità dell'amore e della felicità che nascono dal mio abbandono e la totale assenza di ciò che è all'origine di tutte le nostre debolezze. La paura. Il tempo interagisce con me gioiosamente, regalandomi la consapevolezza della mia eternità. Sento la mancanza della purezza di quell'esistenza che però ho compromesso a causa dell'ostinato desiderio di proclamare la mia indipendenza. Con lo scorrere veloce delle immagini, l'origine della mia caduta diventa più visibile. C'è un senso di disagio. Le scelte sono cambiate, ambigue, contaminate dal mio egoismo. Il dubbio, l'illusione hanno cambiato la mia coscienza e frantumato la mia purezza, facendomi precipitare in una dimensione instabile e ambigua, dove nonostante la convinzione di essere libero, sono costretto a subire i morsi dell'ignoranza. Oh, sento un grande dolore, un dolore profondo che ha il sapore amaro della sconfitta. Lo spazio si sta trasformando. La percezione è di un'espansione lenta ma continua. Poi, a un tratto, una spinta violenta cancella la mia memoria. Mi trascina verso il basso. Tutto svanisce. Tutto svanisce. È l'inizio. L'inizio di una nuova esistenza. Uscire non è mai facile e la realtà mi viene incontro con una tempesta di sensazioni. Adesso comincio a sentire il suono del dolore e quello della mia fragilità. La realtà è cambiata. Coordinare i movimenti non è facile. Ci vorrà del tempo. Adesso mi trascino con fatica. Poi acqua, aria, vivo nell'oscurità, volo in alto, corro veloce, grande, piccolissimo, pesante. Quante volte padre, madre, figlio, lontano, vicino, aggressivo. Ma sempre, sempre, pieno di paura. Ora sono di nuovo un uomo comune, ancora incapace di apprezzare le differenze e prigioniero del mio destino. Non ho niente, ma vorrei tutto, sollecitato costantemente dalle ombre dei miei infiniti desideri. Il tempo scorre veloce, come l'aquila affamata, e scandisce inesorabile la durata del mio nuovo viaggio. la vita.
E gli eventi si susseguono in un mutamento costante. Ancora una volta le mie scelte condizioneranno il mio futuro. In questa dimensione mutabile e temporanea non è possibile eliminare la sofferenza. L'unica cosa che possiamo fare è ridurla al minimo possibile. Così forse il prossimo potrebbe essere l'ultimo viaggio. Io non ho meriti o qualità speciali. Ma sono grato alla provvidenza per avermi dato ancora una possibilità.